Dal libro del Siracide. A chi si pente, Dio offre il ritorno, conforta quelli che hanno perduto la speranza e li rende partecipi della sorte dei giusti. Ritorna al Signore e abbandona il peccato, prega davanti a Lui e riduci gli ostacoli. Volgiti all'Altissimo e allontanati dall'ingiustizia. Devi odiare fortemente ciò che lui detesta. E riconosci i giusti giudizi di Dio e persisti nella sorte che ti è assegnata e nella preghiera al Dio Altissimo. Negli inferi, infatti, chi loderà l'Altissimo al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode? Non perseverare nell'errore degli uomini iniqui. Prima di morire, manifesta la tua lode. Da un morto che non è più, non ci può essere lode. Chi è vivo e sano loda il Signore. E loderai Dio e ti glorierai della sua misericordia. Quanto è grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si convertono a Lui. Parola di Dio. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Ti ho fatto conoscere il mio peccato e non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Tu sei il mio rifugio. Mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Rallegratevi del Signore, esultate, o giusti. Alleluia, Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia,
alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Gesù pose il bambino in mezzo a loro, dicendo chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, Giovanni gli disse, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome. E glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Ma Gesù disse, non glielo proibite? Perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna. Perché ciascuno sarà sanato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Allora, con questo passaggio di stamattina concludiamo anche il capitolo 9, che se ricordate era il capitolo che si è aperto con la trasfigurazione, però quella trasfigurazione letta sullo schema di Esodo, cioè sulla montagna Dio si manifesta, nella pianura il diavolo agisce. E abbiamo visto come Marco struttura questo capitolo su questo schema. Sul monte Sinai Mosè parla con Dio, sotto Israele costruisce il vitello d'oro. Dopo appunto averci aggiornati, diciamo così, Marco, su questo avvenimento della trasfigurazione, poi della sconfitta del diavolo che cercava di possedere quel ragazzo, sabato ci siamo incontrati con anche i discepoli che non capiscono ancora che cosa voglia dire aderire al mistero di Gesù, perché stanno discutendo tra loro chi deve essere il più grande. Poi stamattina l'ultimo passaggio, la conclusione del capitolo 9. E questo passaggio è impostato, diciamo così, sul tema dello scandalo. Ed è in due momenti. Il primo momento è, vorrei dire, lo scandalo riguarda coloro che vedono i discepoli e, vedendo i discepoli, non riconoscono in loro la presenza di Gesù. Quindi chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macchina d'asino al collo e venga gettato nel mare. Ma costoro chi sono? Sono quelli che appunto non riconoscono nei discepoli la continuità della presenza di Gesù. Infatti, chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E fin qui ci siamo, perché? E perché era ciò che Gesù prevedeva e che era stato insegnato ai suoi discepoli quando sulla montagna proclamò le beatitudini, di nuovo sulla montagna, quando cioè Gesù stava insegnando ai suoi discepoli come dovevano strutturarsi dentro. E tra questi modi di insegnamento c'era quel passaggio: sarete perseguitati per causa mia, sarete insultati per causa mia, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, ma beati voi, ma guai a loro, perché non riconoscono in voi la mia presenza. Ma la particolarità del testo di stamattina è un'altra, perché qui dice: sì, quelli che non riconoscono, ma attenzione, che il motivo di scandalo potrebbe essere anche in voi. Quando? E qui tre elementi: la mano, il piede, l'occhio. Il motivo di scandalo potrebbe essere anche in voi, in che senso? Che cos'è la mano? Che cos'è il piede? Che cos'è l'occhio? Allora, la mano è il simbolo dell'agire, il piede è il simbolo del camminare, l'occhio è il simbolo del vedere. Allora, agire, camminare, vedere. Agire. Gesù dice: state attenti al vostro agire, perché il vostro agire potrebbe essere guidato dallo scandalo. Voi potete dare scandalo a voi stessi. In che senso? Nel senso che il vostro agire non va nella direzione del figlio dell'uomo. Quindi è quello che appunto Gesù teme che avvenga nei suoi discepoli, visto che poco prima stavano litigando tra di loro per vedere chi fosse il più grande. Allora, il vostro agire è un agire che non è conforme alla mia presenza, perciò il vostro agire è scandalo, ma siete voi la causa dello scandalo, perché non sapete agire secondo la mia presenza. State ancora a discutere chi deve essere più grande, perciò cercate ancora voi stessi. Naturalmente l'agire che va illuminato proprio dalla premessa. Chi mi vuol, capitolo ottavo, chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Quindi il tuo agire non deve essere più ispirato a te stesso, ma deve essere ispirato alla mia presenza. L'agire, la mano. E Gesù dice: se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Cioè, se il tuo agire ti scandalizza, e cioè se il tuo agire, invece di orientarti, di portarti a fare quello che il Signore ti dice, è meglio che non fai niente, perché altrimenti finisci nella gemma. Il tuo agire è determinante per capire quello che tu hai dentro, perché è nell'agire che tu esprimi quello che hai dentro. Attento al tuo agire. Ma poi il tuo piede. Piede è il simbolo del camminare. E il camminare che cosa vuol dire? Vuol dire l'orientamento della tua vita. Diciamo così, è la parte della intenzionalità. Dove ti dirigi? La tua intenzionalità, dove ti dirige? Dove vai? Che cosa vuoi raggiungere dentro di te? E qui viene bene capire questo alla luce di Abramo. Abramo è l'uomo che deve camminare, il piede, che deve percorrere una strada. Ma quale strada? Vai, esci dalla tua terra e va. Signore, dove? Allora, la strada che Abramo deve percorrere non appartiene più alla sua pianificazione. Deve andare, ma verso un luogo che Dio gli indicherà. Perciò il cammino di Abramo è un cammino che non si muove sulla pianificazione del dove andare. Quindi non è Abramo che decide la meta, non è Abramo che decide il punto di arrivo. Abramo deve solamente atteggiarsi a colui che si abbandona, si fida e si lascia tracciare la strada. Perciò la tua intenzione non deve essere quella di pianificare il tuo cammino, ma tu devi lasciarti guidare dalla presenza di Gesù. È lui che ti indica il cammino, cioè il modo di vivere, il modo di affrontare le situazioni, il modo di stare in questa vita terrena. Perché? Perché se il tuo piede ti scandalizza, cioè se il tuo percorso, la tua intenzionalità va nella tua direzione, cioè sei tu che vuoi pianificare sempre il tuo agire, stai attento, è meglio che tagli quel piede, perché ti porta alla gemma. Di nuovo, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Il piede, cioè l'intenzionalità, l'orientamento. il dare orientamento al tuo agire. Dove ti muovi? Qual è la tua strada? Dove vuoi andare? Sono domande che emergono da questa cosa, da questa parola, che però fa da contrasto a che cosa? Al pericolo dello scandalo. E scandalo in questo caso vuol dire tu cammini, ma cammini contro il Signore, perché cammini ancora secondo la tua pianificazione. E da ultimo l'occhio. L'occhio è quello che vede. Allora, se io devo camminare e se devo agire nella direzione di Gesù, ho bisogno di conoscere Gesù. Quindi l'occhio è il simbolo della conoscenza, del vedere. Infatti, se andiamo a ripercorrere le beatitudini, la visibilità di Dio, beati i puri di cuore, quindi è questa visibilità è dentro di te, tu devi vedere, ma quel vedere che cos'è? Il vedere è il conoscere, il capire. Quindi vedere cosa vuol dire? Ma dentro di te capisci la sapienza di Dio? Sei in grado di leggere la sapienza di Dio? Sei in grado di conoscere il pensiero di Dio? Perché è il pensiero di Dio che deve guidare i tuoi passi, è il pensiero di Dio che deve guidare il tuo agire. L'occhio deve essere quello che illumina il tuo cammino, quello che illumina il tuo agire, perché l'occhio è esattamente la conoscenza, il capire, il comprendere. Quindi dentro di te devi arrivare a conoscere il pensiero di Dio, perché su quel pensiero devi fondare il tuo agire. Allora, beati i puri di cuore, perché è qui. Cosa c'entra il cuore con l'occhio? E Gesù l'aveva già detto. C'entra sì, perché nel cuore tu vedi. Ecco l'occhio, simbolo del vedere, ma un vedere che non è un vedere dell'occhio fisico, è il vedere dentro, è il conoscere la sapienza, il pensiero di Dio. Allora, se il tuo occhio invece ti scandalizza, taglialo. Cioè, se invece ti accorgi che il tuo occhio arriva solo a conoscere la sapienza dell'uomo, scostati dal tuo occhio, cioè il tuo cuore non funziona. Il tuo cuore non potrà mai essere gradito a Dio. Perché? Perché allora, se tu vedi solo la sapienza dell'uomo, il tuo agire è ispirato sulla sapienza dell'uomo, il tuo cammino è ispirato sulla sapienza dell'uomo, ma questo è un danno, perché ti conduce alla Geenna, al fuoco eterno. Ecco allora lo scandalo che non deriva più dall'esterno, ma deriva dal tuo dentro. Tu puoi essere scandalo a te stesso, nel senso che tu puoi essere una barriera che non permette di avere in te la luce della sapienza, quella che deve guidare il tuo cammino, deve plasmare il tuo agire. Ecco allora che Gesù riconsegna ai suoi discepoli questa testimonianza. State attenti, perché vi sarà facile vedere coloro che scandalizzano perché non vi riconoscono. Quello è facile, perché lo si vede. Ma è più difficile capire lo scandalo che proviene da noi. Quante volte Gesù, in questi passaggi precedenti, ha rimproverato i suoi discepoli, uomini di poca fede? Ma non capite ancora? Perché non credete? Tutte queste provocazioni che Gesù fa ai suoi discepoli a cosa servono? Servono proprio a far capire che lo scandalo può nascere dentro di te se non fai questi passaggi, se non arrivi ad avere l'occhio che vede bene, quindi la mano che agisce bene, il piede che cammina bene. Però occhio, piede, mano possono agire bene solamente se l'occhio ha visto la sapienza di Dio, ha visto il pensiero di Dio. Allora tutto viene improntato su questa conoscenza. E di nuovo, ecco, il messaggio diventa ormai insistente, no? Alla base di tutto ci deve essere la vera conoscenza. Quella conoscenza che non si limita a dire ho visto Gesù, addirittura arriva a dire, ricordate il passaggio, tu sei il Cristo, la conoscenza. Ma quella conoscenza non è ancora quella vera, perché non è ancora penetrata. Infatti, lontano da me Satana, perché ragioni ancora secondo gli uomini, non secondo Dio. Quindi non hai ancora visto. Il tuo occhio non è ancora in grado di vedere. Anche se sei arrivato a dire tu sei il Cristo. Ma è bellissimo perché Gesù dice sì, tu l'hai detto, ma non perché ci sei arrivato. Perché il Padre mio te lo ha rivelato. Tu non ci saresti arrivato perché sei ancora cieco. Il tuo occhio non vede ancora bene. E infatti, lontano da me Satana. Ora, è importante capire che alla base ci deve essere sempre la conoscenza, l'occhio. E il tuo occhio non ti deve scandalizzare. Cioè, fai attenzione a cosa, da dove attingi il tuo agire. Tu devi sapere cosa vedi veramente nel tuo cuore. Ma tu vedi la sapienza di Dio? Vedi il pensiero di Dio o vedi solamente il pensiero dell'uomo? Questo è l'occhio che scandalizza. E poi tutte le conseguenze, perché quello che vedi agisci, quello che vedi diventa lo scopo del tuo cammino, perché il vedere è quello che guida, quindi è il conoscere quello che guida. Ecco l'importanza di questo testo. Attenzione allo scandalo che può essere dentro di noi. Quindi non incolpiamo solamente gli altri che seminano scandalo perché non riconoscono la presenza di Gesù, ma anche tu puoi essere uno che dà scandalo. Ma dà scandalo a te stesso, prima di tutto. E poi lo proietti sugli altri, ovviamente, perché poi il tuo agire non è più luce. Infatti, la finale. Abbiate sale in voi stessi. Incredibile questo passaggio. Cosa vuol dire avere sale in se stessi? E beh, Gesù, perché qui dice, no? Ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo si renderà salato? Abbiate sale in voi stessi. Ma cosa vuol dire? Cos'è questo sale? E appunto, ecco Gesù dice... State attenti al pericolo dello scandalo che è in voi stessi, perché voi dovete avere il sapore. Dovunque andate dovete portare il sapore. Ricordate quell'altro passaggio che sarà simile, no? Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. E già in quell'occasione Gesù aveva detto, ma se il sale perde il sapore, a che cosa serve? A null'altro se non ad essere calpestato dagli uomini. Perciò l'invito di Gesù è costante. Siate sale. Cioè cosa vuol dire? Voi dovete portare la mia presenza. E solo la mia presenza. Il sale è la mia presenza. Perché? Perché con la mia presenza offrite agli uomini la possibilità di risentirsi in comunione con Dio. Ma voi dovete portare questo sale. Quindi abbiate sale in voi stessi. E quindi attenzione a non lasciarvi scandalizzare dal vostro occhio, dal vostro piede, dalla vostra mano. Siate molto attenti, vigilanti, perché nulla in voi stessi possa far perdere questo sapore. Chi vi vede deve essere certo di capire la mia presenza. Non oscuratela, non ostacolatela. Piuttosto taglia la mano, taglia il piede, togli l'occhio. Che non significa il passaggio fisiologico,
ma va letto alla luce di quell'altro invito. Ma se veramente mi vuoi seguire, rinnega te stesso. Ecco cosa vuol dire togli l'occhio, taglia la mano, taglia il piede. Rinnega te stesso. Fai in modo che io possa agire in te, perché allora la tua presenza è sale, porta sapore. Ma tu non puoi essere sale senza sapore, perché il sale senza sapore può essere solo gettato via e calpestato. Ecco allora, mi invito, abbiate sale in voi stessi. In altre parole, lasciatemi agire in voi stessi. Fate in modo che la vostra vita sia guidata dalla mia presenza. In voi stessi il sale, Sentite che bello questo passaggio, In voi. Quello che poi Gesù nell'ultima cena dirà: io manderò lo Spirito Santo, ma adesso lo Spirito Santo sarà in voi. Ma lo Spirito Santo è la mia nuova presenza, è il sapore che è affidato a voi. Voi dovete portare in giro questo sapore, perché voi siete il sale. Quindi siete sale non per una vostra virtù, non per le vostre doti, non per le vostre qualità. Siete sale perché portate me, perché portate il sapore. Quindi abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Cosa vuol dire questo? Cos'è? È una conferma del buonismo? Dobbiamo amarci tutti? No, assolutamente no. Non c'entra niente. Siate in pace gli uni con gli altri. Che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa importante. Che se veramente tu hai capito che cosa vuol dire che devi portare il sapore, capisci anche che allora il tuo modo di porti è semplicemente un modo che porta pacificazione, perché Dio è pacificazione, Dio è alleanza, attenzione, dove arriva Dio arriva l'alleanza, cioè la pacificazione. Perché? Perché Dio è amore. Perciò siate in pace gli uni con gli altri, vuol dire, allora voi, se veramente avete capito questo e se veramente vigilate perché niente in voi ostacoli la mia presenza, se veramente voi avete il sapore, dovunque andrete sarete presenza di pacificazione. Voi porterete pacificazione. Quello che Paolo dirà, se ricordate, in quel passaggio: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenza. Cioè, ma diventate pacificatori. Ma nel senso che la vostra presenza deve comunicare pacificazione. Poi da qui a che gli altri la colgano non interessa più. Voi dovete essere sempre segni di pacificazione in qualsiasi situazione. Perché? Perché non dovete pensare ad essere accolti, ad essere capiti, ad essere compresi, ad essere, che ne so, ammirati. Il vostro problema è porre la presenza di Gesù, perché adesso i vostri occhi vedono solamente Lui, le vostre mani agiscono solamente secondo Lui, i vostri piedi camminano solo dove vuole Lui. Perciò voi dovete garantire solamente la trasmissione della mia presenza. E questa è la pacificazione. Non importa appunto che poi siate accolti, siate benvoluti, non importa, non importa. Non è questo il risultato che vi deve far cambiare, ma il risultato è un altro, che comunque in qualsiasi situazione, favorevole o avversa, tu non hai mai cessato di essere segno di pacificazione. Cioè, vuol dire che il tuo modo di porti, il tuo modo di agire, corrisponde solamente all'obbedienza a Gesù, basta. All'obbedienza a Lui. Anche se talvolta la pacificazione potrebbe diventare motivo di rifiuto. Ma certo, ma ci sta tutto. Ma allora non sei più tu che dai scandalo. Subentriamo nel primo scandalo. Quelli che non ti riconoscono, ma sono cose loro. Tu non c'entri più. Come è stato per Gesù. Gesù ha portato la pacificazione fino alla fine. Rileggete appunto in questa chiave tutta la sua passione. Come si è comportato Gesù? Isaia l'aveva detto. Era un agnello mite portato al macello. La pacificazione. Nonostante che gli altri si accanivano contro di lui. Ma lui è rimasto sempre testimone di questa pacificazione. Lui doveva dare l'impronta di Dio, del Padre suo, la pacificazione. Ecco, chi vive la dimensione del rinnegamento di sé non può che essere così. Perché l'incapacità di portare la pace, di portare la pacificazione, l'incapacità da cosa deriva? Deriva dal fatto che tu dentro sei ancora attento a difendere te stesso. Non agisci più per lui, agisci sempre per te stesso. E quella difesa che fai di te stesso consiste proprio in questo, nel fatto che non ti poni mai come motivo di pace. Dopo passa tutto per sensibilità, passa tutto per tutte queste categorie psicologiche con le quali giustifichiamo sempre il nostro agire. Ma alla fine tu non sei segno di pace. Quindi quello che stai facendo lo stai facendo per te stesso. Non hai ancora rinnegato te stesso. Maestro, ce n'è uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Altro che pacificazione. Non si erano ancora liberati. I loro criteri non erano ancora quelli di Gesù, erano ancora i propri. Era il se stesso che emergeva ancora. Quindi l'incapacità di essere segni di pacificazione. No! Che pacificazione? Gli abbiamo vietato di farlo. Altro che pacificazione. Era in provero di Gesù. Non glielo proibite. Siate invece presenza di pace. Fate capire che voi non agite più per voi stessi, ma voi offrite sempre la presenza, la mia presenza. Ecco allora l'insegnamento che diventa importante. Certo che per essere così dobbiamo stare attenti proprio alle nostre mani, ai nostri piedi, ai nostri occhi. Perché il primo scandalo che noi dobbiamo porre sotto vigilanza è quello che potrebbe nascere dal nostro comportamento, di chi davvero ha perso il sapore, perché ha preferito il sapore di se stesso. Ma il sapore di se stesso non sala, assolutamente, ma svuota il sale della sua capacità di rendere sapore. Allora ecco, chiediamo anche noi stamattina al Signore che aumenti in noi questo atteggiamento di vigilanza su di noi, proprio perché dobbiamo fare i conti con quelle barriere innalzate, purtroppo, da quell'aspetto che oggi in altri termini viene chiamato l'aspetto psicologico, no? Si dice oggi, perché con l'aspetto psicologico si giustifica tutto. Tutto si giustifica, ma questo è l'errore, perché allora vuol dire che tu ancora stai seguendo una strada che non è quella del Signore, ma è la tua. La difesa della nostra psicologia è pericolosa, perché alla fine difendi te stesso, un te stesso che non vede se non te stesso. Un te stesso che va nella direzione indicata da te, sempre te stesso. E tutte le nostre giustificazioni oggi vengono fatte proprio a questo livello. Psicologicamente, capite? È una parola magica, una parola incantevole, no? Perché perché ti sembra quasi che parlando psicologicamente hai rispetto della persona. Invece scandalizzi, esponi la persona allo scandalo, perché valorizzi il se stesso, che si pone come criterio assoluto del tuo agire. È tutto scusabile, basta capire psicologicamente, ma è lo spirito dove l'abbiamo messo. Psicologicamente può essere corretto, perfetto, ma quel perfetto da chi è ispirato? Il tuo occhio che cosa guarda, che cosa vede? Ecco allora la forza di questo testo, che raggiunge la sua attualità. Stiamo attenti a non farci ingannare. Infatti Gesù dice: attenti a non farvi scandalizzare dal vostro occhio, dal vostro piede, dalla vostra mano. Perché la vostra mano, il vostro piede e il vostro occhio possono essere motivo di scandalo, ma prima di tutto per voi stessi. Allora scandalo cosa vuol dire? Vuol dire perdizione, vuol dire deviazione, vuol dire allontanamento dalla verità. Non crediamo troppo, appunto, al nostro aspetto psicologico, perché non è che ci salviamo, sapete, con la psicologia. Non è neanche che arriviamo alla verità con la psicologia, arriviamo solamente a un incremento del nostro egoismo. Quello che ci deve determinare è lo spirito. Ma tu che cosa vedi? Il tuo occhio dove è puntato? Il tuo occhio che cosa capisce? Ecco, questa è la domanda profonda che scaturisce da questo testo. Proprio perché noi dobbiamo avere sapore. Fin quando rincorriamo a noi stessi, siamo senza sapore. Mentre il sapore è solamente la sua presenza. E allora noi siamo veramente il sale, quello vero, quello che sala la terra, che rende saporita la terra, altrimenti saremo calpestati. Ma non perché seguiamo il Signore, saremo calpestati perché capiremo che rincorrere noi stessi vuol dire svuotarci di senso. E ci troveremo calpestati, ma non da qualcuno, da te stesso. Perché? Perché hai seguito una strada che ti ha portato allo svuotamento di te. Anche se all'inizio sembrava l'esaltazione, sembrava il successo, ma in effetti è lo svuotamento, hai perso il sapore. Ecco allora, anche stamattina appunto chiediamo al Signore questa forza interiore, di essere capaci di tenere davvero vigilanza in noi, perché da noi non venga fuori nessun motivo di scandalo, cioè da noi non venga fuori motivo che ci conduce poi allo svuotamento, al non senso, al perdere completamente il nostro sapore. Ma ci sia sempre in noi la volontà, quella volontà che era presente in Abramo, quell'Abramo che parte senza sapere dove andare. Perché? Perché ha capito una cosa: l'importante non è sapere dove devo andare, l'importante è fidarmi di chi mi dice che devo andare. Mi fido di lui, sia lui a tracciare il cammino, io seguirò. E tutta la vita di Abramo è stata una vita che era sempre tesa per capire che cosa Dio voleva. Se andiamo a rileggere i capitoli di Genesi su Abramo, capiremo come tutto l'agire di Abramo è sempre guidato da questo ritornello. Dio disse ad Abramo. Dio disse ad Abramo. Allora, Abramo vedeva, il suo occhio vedeva, cioè il suo occhio, inteso, il suo cuore, la sua mente, era aperta alla conoscenza del progetto di Dio. E poi lo seguiva. Camminava secondo il progetto di Dio, operava secondo il progetto di Dio. Infatti Abramo fa solamente quello che sente dire da Dio. Il Signore disse ad Abramo e Abramo esegue. Ecco allora la nostra fede che deve essere fondata proprio su questa verità. Lo so che il Signore ci conduce su strade che non sempre corrispondono ai nostri desideri. Talvolta le strade del Signore purtroppo si scontrano con la nostra psiche. Ma psicologicamente è impossibile, diciamo noi. Ma come si fa? E ci fermiamo perché noi crediamo troppo alla psicologia, chiediamo troppo alla forza della nostra mente, del nostro pensare, del nostro progettare. Ci è difficile staccarci da questa sicurezza. Vai, esci dalla tua terra. E dove vado, Signore? Vai, vai. Io ti sto chiedendo che tu vada, cioè che tu ti fidi di me. E allora Abramo ovviamente ci diventa modello. Del resto, l'abbiamo sentito anche, se ricordate, quel bellissimo passaggio di giovedì, mi sembra di giovedì, se non vado errando. Sì? No, mercoledì forse, non so. Comunque, la settimana scorsa, quando abbiamo capito qual è la strada che ti viene tracciata dalla sapienza, no? Ricordate? La sapienza dove ti porta? La sapienza ti porta attraverso un percorso che alla fine ti fa anche paura, perché ti segue la sapienza e segue una strada di questo tipo, no? Che il Signore prima ti fa passare attraverso la purificazione. E da prima ti condurrà per vie tortuose. È la prova. Ti incuterà timore e paura. Continua la prova. Lo tormenterà con la sua disciplina. Signore, ma obbedire a te, sai cosa vuol dire? La disciplina. Vuol dire rinnegare me stesso, finché possa fidarsi di lui. Quindi, se ti metti sulla strada del Signore, figliolo, diceva sempre Siracide, preparati alla tentazione, preparati alla prova. Perché? E certo, perché Abramo deve uscire dalla sua terra. Ma provate a pensare a quest'uomo. È una via tortuosa. Esco dalla mia terra con tutto quello che ho. E dove vado? La via tortuosa. Ma Abramo è chiamato un'altra cosa, affidarsi nonostante la tortuosità del progetto. Poi gli incuterà timore e paura. Ricordate solamente quello che Dio chiede ad Abramo: tuo figlio, bene, sali sul monte Moriam e sacrificamelo. Timore e paura. E Abramo di nuovo: ma Signore, ma Signore, vabbè, se tu lo vuoi, mi fido di te un'altra volta. Però questa fiducia nel Signore, che deve essere rafforzata, è sempre rafforzata in questi contrasti. Cioè il Signore non ti darà mai, non ti indicherà mai la sua strada secondo la pianificazione dell'uomo, ma non ti porterà mai qualcosa che ti possa danneggiare. Perché l'obbedienza a lui ti porta davvero all'abbondanza, alla felicità, alla pace. Pensate alla gioia di Abramo quando ha capito il senso di quell'essere andato sul monte Moria. Quando si sente dire dal Signore: non è che io volessi che tu uccidessi tuo figlio, volevo solo capire se tu eri obbediente. Quell'obbedienza che porta Abramo a dire: ma certo, tutto, pur di obbedirti, anche se questo mi porta a sentire in me la tortuosità di questo cammino, anche se questo porta in me il timore, la paura, però io devo obbedire a te, perché io devo riporre solamente in te la mia fiducia sempre, in ogni momento. Ricordate Giobbe: Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, sia fatta la sua volontà. L'uomo integro, l'uomo che non sta lì a disquisire su se questo psicologicamente è accettabile, se psicologicamente è costruttivo, se psicologicamente dà dignità all'uomo. Ma è Dio che dà dignità all'uomo, non la tua psiche. Quindi ecco la tortuosità, ecco la paura, ecco il timore, che di solito vengono in coloro che decidono di aderire pienamente a Gesù. Ma quel timore, quella paura e soprattutto quella tortuosità non è che te le manda il Signore, mi raccomando. È proprio perché nel seguire il Signore si innalzano immediatamente contro di te tutti quegli ostacoli per scoraggiarti nella sequela. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Ma la tentazione non te la manda il Signore. Sono le cose che ti circondano, la tentazione, guidate da colui che non vuole che tu segua il Signore. Ecco, allora anche stamattina facciamo tesoro di questa parola che veramente ci incoraggia ovviamente a seguire il Signore e ci incoraggia a capire che veramente la sequela ci comporterà tutto questo, ma non dobbiamo aver paura, perché appunto il Signore ci accompagna. E ci accompagna in che modo? Ci manifesta i suoi segreti, cioè ci comunica continuamente la sua conoscenza ed è il sapore che noi avremo. Il nostro occhio vedrà con chiarezza e quindi anche il nostro agire e il nostro cammino sarà fatto nella luce, nella chiarezza. Ecco, al Signore anche stamattina chiediamo proprio questo, chiedendolo proprio con le parole della preghiera che ci dice: allora Signore, davvero la Tua parola sia sempre la guida alla nostra vita. E lo diciamo con la preghiera numero 3.